Oh Padre, noi ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza, perché da te viene ogni dono e a te tu vuoi che ritorni. Il bene che scende su di noi, tu ci chiedi di farlo ritornare a te sotto forma di liturgia di lode, di ringraziamento, di consolazione, di gioia, di riconoscenza. Noi ti siamo riconoscenti per il dono che tu ci fai di Gesù Cristo, tu non ce l'hai donato una volta per sempre, ma ce lo doni giorno dopo giorno. Tu continui a regalarci tuo figlio, a metterlo nella nostra vita di ogni giorno. Tu continui a offrirci la sua misericordia, la sua tenerezza. Ti vogliamo esprimere tutta la nostra riconoscenza e ti vogliamo chiedere perdono per tutte le volte in cui non abbiamo saputo riconoscerlo nel fratello, nelle occasioni, nelle situazioni, nelle difficoltà, nei disagi, soprattutto nelle croci. Per questo ti chiediamo un supplemento di Spirito Santo e chiediamo a te, Spirito Santo, di venire in noi, di toccare la nostra vita, di ridonarci fiducia, forza, gioia, consolazione, desiderio di ogni bene. Vieni a operare in noi quei cambiamenti che ci rendono davvero santi, che ci rendono capaci di andare controcorrente, di essere fedeli al nostro statuto di immagine di Dio. E chiediamo a te, Santissima Vergine, di pregare per noi, di intercedere continuamente, tu che sei la nostra madre, e non cessare mai di indicarci quella strada che è l'unica strada che ci può condurre alla pienezza della vita e che si chiama Gesù. Amen. Il titolo che ho dato a questo capitolo 9, io ho messo nella mia citazione 9:1-15, ma francamente non ce n'è né uno in più né uno in meno, ci sono tutti, quindi 9 basta. Il titolo è Una generosità feconda teologicamente motivata, è un titolo un po' lungo, ma vediamo, riprendiamo un po'. E San Paolo riprende proprio perimen gar tes diaconias, ancora una volta Paolo parla di diaconia, cioè come viene chiamato questa raccolta di fondi? Viene chiamata diaconia, noi traduciamo servizio, ma di per sé è più bello, pensare che si tratta di qualcosa di liturgico, è una diaconia, qualcosa che, ricordate cosa fanno, allora Maria disse, pensate a capitolo 2 di Giovanni, no? Nozze di Cana, allora Maria disse tois diaconois, perché viene detto ai servitori, no? Ai diaconi, perché anche quello che i diaconi fanno è una diaconia, cioè questi servitori sono coloro che rendono possibile che l'acqua si trasformi in vino. Se non ci fossero stati servitori, non è che Gesù diceva, beh, non disturbatevi, lasciate fare, guardate che io faccio così, simsalabime, poc fatto, no? Gesù chiede anche la collaborazione, prima la collaborazione di Maria, che va da Gesù a dire non hanno più vino, quindi qualcuno che si rende conto che c'è una mancanza di gioia. Poi, dopo che qualcuno si è reso conto, occorre che qualcun altro collabori. Allora Gesù chiede ai diaconi di essere i collaboratori della gioia. Quindi, ecco la diaconia, è la collaborazione per la gioia. Ecco qui che, quindi, su questo servizio, cioè su questa diaconia verso i santi, bellissimo, verso i santi, che sono i fratelli, è superfluo per me scrivere a voi. Perché? Perché dice, vedo infatti la vostra prontezza, della quale a vostro motivo mi vanto con i macedoni. Quindi, vedete, io mi sto vantando. Ancora una volta Paolo tira fuori questo, non fatevi perdere la faccia, perché io ho parlato bene di voi, ho detto che siete generosi, che siete una comunità viva, che siete pieni di entusiasmo, che siete creativi, eccetera, e poi questi qui aspettano che ci sia un risultato, e dico, bella comunità la tua, guarda Paolo, caro mio, hai voglia di avere una comunità così. E allora dice, state attenti, quindi non ho neanche bisogno che vi scriva di questo servizio, di questa diaconia, perché vedo infatti la vostra prontezza, della quale, a vostro motivo io mi vanto con i macedoni. Cioè, qual è? Che l'Acaia è la regione, tutta la regione in cui c'è Corinto, no? L'Acaia, si è preparata dall'anno scorso e che il vostro zelo ha stimolati i più, cioè, quindi tutto è partito da Corinto e l'anno scorso e voi pian piano col vostro zelo avete stimolato la maggior parte della gente, quindi man mano voi siete stati un po' come il propulsore di questo cammino che va verso questo dono molto grande. Inviai i fratelli, ecco i fratelli, ricordate, i due fratelli più Tito, no? Affinché non si svuotasse il vanto nostro su di voi in questa parte. Notate bene come la viene chiamata, qui allora si chiama il vanto, caukema, che vuol dire qualcosa di bello, può dire un gioiello, potremmo dire qualcosa di cui mi vanto, un collier, non so, qualcosa, e poi c'è dunque il vostro vanto su di voi, che come viene chiamata stavolta? Allora, abbiamo visto che la raccolta viene chiamata caris, grazia, adesso viene chiamata diaconia, e poi abbiamo visto ancora prima diaconia, e poi abbondanza, vi ricordate tutti i titoli. Adesso se ne aggiunge un altro, cioè in questa cosa viene chiamata ento merei tutuo, tutto, meros vuol dire eredità, vuol dire parte, è la parte che uno riceve in eredità, cioè è come se Paolo dicesse, io mi sento un po' l'erede di quello che voi state facendo, non so se in italiano la traduzione com'è. Il nostro vanto per voi, guardate i fratelli perché non abbia dimostrato, no, siete realmente pronti, come andavo dicendo, no, qui lui parla proprio di eredità, no? Quindi c'è un nostro vanto su di voi in questa eredità, cioè in questo questa raccolta di fondi viene chiamata una specie di eredità, è un dono che io ricevo, cioè sono così contento che mi sento come l'erede, ecco, no? Ricordate, il Signore è mia parte di eredità, il mio calice, il Salmo 15 che si legge a compieta il giovedì, no? Il Signore è la mia eredità, oppure pensate la stessa parola è il capitolo 10 di San Luca, quando Gesù di fronte alle lamentele di Marta dice Signore, bella roba a te, tu stai lì, mia sorella è lì, dille un po' di aiutarmi a servire, Beh, Gesù dice Marta, tu sei sollecita e ti agiti per troppe cose, tua sorella Maria ha scelto l'eredità, meros, la parte, anche qui si può tradurre come parte, la parte però di eredità, sempre meros, quella parte di eredità che spetta a qualcuno che ha fatto qualcosa di grande. Allora io vedo questo, dice Paolo, questa vostra raccolta di fondi come la mia eredità, no? Cioè ho lavorato molto, finalmente mi arriva l'eredità, no? Capite? Ecco l'eredità, e quindi un dono di Dio, perché, come dicevo, siate pronti affinché qualora vengano con me i macedoni e trovino voi impreparati, noi non dobbiamo arrossire. Quindi state, ancora Paolo sottolinea, guardate che ci tengo molto perché arrivano i macedoni, che figuraccia ci faccio io, cioè devo arrossire, ho parlato bene di voi, ho detto che voi siete la mia eredità, che questa cosa è qualcosa di importante. E come vi dicevo ieri, no? Come la maestra ha preparato i bambini a fare tutte le cose, poi arriva il direttore, figura di palta, e allora dice, mamma mia che figuraccia, ieri sapevano tutto, oggi sono tutti bloccati, cosa succede? No? E allora ecco qui, perché io non, che noi, noi vuol dire Paolo e quelli che con lui hanno creduto in questa, allora siamo, per non dire voi, in questa fiducia e stavolta viene chiamata, allora avete visto che sta chiamata grazia, ma poi eredità, adesso viene chiamata addirittura fiducia, cioè io ho avuto fiducia in voi, cioè io mi sono fidato di voi, ho creduto in voi, cioè mi sono affidato a questo vostro dono che voi avete deciso di fare. Ritenni dunque necessario esortare i fratelli affinché mi precedessero da voi e preparassero prima la preannunziata, e qui cambia titolo ancora, eulogian, la preannunziata benedizione. Cominciamo con dei titoli addirittura liturgici, è una benedizione, l'eulogia è la benedizione. I doni che vengono offerti sull'altare venivano chiamati eulogiai, le benedizioni. E allora, capite, è una vera, è proprio liturgia. È come dire, io ho mandato avanti questi fratelli perché cominciassero a preparare l'altare, ecco, capite? E quindi le offerte da mettere sull'altare, perché nel momento della liturgia non ci troviamo preparati, capite che se uno va a celebrare la messa e poi trova, ma come, dov'è il calice? Non c'è niente, qui manca il vino, manca l'acqua, mancano le ostie, ma non si può mica celebrare la messa con niente, no? Allora comincia, ecco, questa è un'eulogia stavolta, vedete questa attenzione continua ai termini precisi. San Paolo passa dai termini teologici ai termini liturgici, qui siamo a parole liturgiche, quindi questa eulogia, affinché mi precedessero da voi e preparassero prima la preannunziata eulogia vostra, la vostra benedizione, perché questa eulogia, questa benedizione, sia pronta così come una benedizione. Quindi come la benedizione, capite che è qualcosa di generoso, grande, benedire vuol dire un'offerta generosa, non come una pleonexian, cioè una tirchieria, una spilorceria, un'avarizia, pleonexian, dove c'è dentro appunto un dare in più perché non si disfetti, insomma, un stiracchiare le cose, no? Una pleonexia. Questo dico. E adesso qui comincia ancora una volta a citare, no? Questa volta cita Proverbi 11:24, poi 22:9. Questo dico. Chi semina scarsamente mieterà. E chi semina con benedizioni, ecco qui, non con larghezza, non so se c'è con larghezza, no, eulogiais, cioè San Paolo gioca continuamente, cioè ripete gli stessi termini quasi che gli, cioè in fondo qual è lo stile di Paolo? È un po' lo stile del predicatore o della maestra che deve fare entrare certe parole e le ripete perché gira e rigira, tira fuori quelle parole, finalmente gli entrano, poche ma ben fondati concetti, pochi fondati, ma batti, che finalmente qualcosa entrerà, no? Quindi chi semina con benedizioni anche mieterà, e Paolo Ghiais, e poi dice, e Paolo Ghiais sky cerisei, cioè mieterà, ciascuno, poi San Paolo dice, attenzione, non è che vi voglio costringere, e quindi dice, ciascuno, come ha deliberato nel cuore, non con tristezza, non da necessità, ma gioioso, infatti Dio ama donatore. Cioè, in fondo, cioè San Paolo senza verbi, è una frase senza verbi. No? E castor proera, a parte che ciascuno come ha deliberato, manca il verbo dia, no, noi diremmo ciascuno dia come ha deliberato nel cuore, non con tristezza o da necessità, ma come gioioso donatore. Allora, gioioso infatti donatore Dio ama, cioè Dio ama il gioioso donatore, non uno che dà a denti stretti, dare con sorriso, con la gioia. Cosa vuol dire dare senza sorriso? Vuol dire che non lo dai volentieri. E E poi aggiunge: Dio ha potere ogni grazia far abbondare verso di voi. Qui mette insieme due termini ancora, c'è ancora grazia, caris, quindi pasan karin, e poi c'è ancora far abbondare. C'era periseia, vi ricordate, qui è periseuesai. Quindi Dio ha il potere di far abbondare, quindi c'è questa abbondanza, più c'è la grazia, eis umas, verso di voi, cioè è una grazia, ancora una volta c'è un eis che abbiamo detto che è progressivo, quindi è una grazia crescente, cioè Dio è capace di far crescere sempre di più nell'abbondanza questa grazia, perché questa grazia diventi sempre più grande, più forte, affinché in ogni cosa, sempre, tutto avendo sufficiente, abbondiate, ancora una volta viene, c'era il periseusei, e poi adesso qui periseuete, ancora abbondiate, verso ogni opera buona, di nuovo lo stesso verbo che si ripete, no? Stesse parole, stessi verbi, stesse cose, no? E quindi verso ogni opera buona, ancora una volta è, vedete, abbondiate verso, cioè un'abbondanza che va verso, non è un'abbondanza statica, è un'abbondanza che cresce, perché Dio, se tu sei generoso, Lui non solo ti dà quello che basta, ma fa crescere sempre di più la tua abbondanza, un po' come il fiume che quando scende, o una valanga, no? Palla di neve che scende diventa una valanga, no? Verso ogni opera buona, non soltanto in questa opera buona, ma se tu parti da questa, tutte le altre opere buone diventano abbondanti. Tutte le bontà, infatti, ergon agaton, questa volta l'opera è buona, non è erga kalà, le opere buone, come dicevo prima, le opere belle. Stavolta è agaton, agatos vuol dire proprio buono, non bello. Quindi quando c'è bello bisogna tradurre bello, secondo me, quando c'è buono bisogna tradurre buono, qui è buona, l'opera buona. Come è scritto, e anche qui viene, eccola di nuovo la citazione è quella del Salmo 112, come è scritto, distribuì, diede, allora i verbi sono distribuì e diede, no? Escorpisen è il distribuire, il dare uno per uno, e poi dare, edoken vuol dire proprio il consegnare ai poveri. La giustizia di lui rimane verso il sempre, non è il per sempre, è eis tonaiona, di per sé vuol dire verso il sempre, c'è una giustizia che tendenzialmente va verso l'eternità, perché non si può dire che la sua giustizia dura per sempre, ma la sua giustizia è verso, si muove in modo tale che pian piano cresca verso il sempre, perché cresca, quindi è questa progressività continua, cioè in fondo è come se San Paolo dicesse che da una cosa nasce l'altra, e se tu fai il bene man mano ne nasce altro, e più vai avanti, più non come dire l'hai fatto, basta, è fatto, no, questo bene è in crescita, è qualcosa che sembra in crescita. E poi aggiunge, colui che provvede il seme al seminatore e il pane per il cibo, che cosa viene in mente? Guardate i gigli del campo, vi ricordate il Vangelo, non tessono, non filano, eppure nessuno è vestito mai come lui, neanche Salomone. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non raccolgono, non mietono, ma il Padre vostro li nutre. Allora qui, allora dice, ecco lui che provvede il seme al seminatore, il pane per il cibo darà e moltiplicherà il seme vostro e farà crescere i frutti della giustizia vostra. Ecco la di Caiosine di nuovo, no? Allora, commentando il Salmo, dice, vedi che se tu hai largheggiato, allora questa giustizia cresce, è per quello che è eis aion, eis toinaionon, cioè è verso, è in crescita verso l'eternità, è una crescita che va sempre più avanti. In ogni cosa, essendo ricchi, verso ogni generosità, ancora una volta, questo eis, verso, quindi quando tu sei ricco e ti sposti per far crescere, è una generosità che è in crescita, non è la generosità statica di chi dice, boh, ho dato, no? Ma è una generosità continua, pensate appunto Bessieversin, no? A San Vincenzo dei Paoli, questa generosità, insomma, diceva questa donna qui, ma non, ma insomma, tu vieni qui ancora, dice, ma guarda, adesso che sono vecchia non ho più neanche i denti, ma la fame è aumentata, dice, e vabbè, vieni ancora che domani, mi dice, vabbè, comunque, si dice, basta, insomma, e poi ogni volta aumenta, no? Questa generosità che aumenta, quindi questa... Quindi, verso in ogni cosa, essendo ricchi, verso ogni generosità, cioè se tu diventi ricco, spingendoti sempre più nella generosità, che opera per mezzo nostro, cioè nostro da chi è? San Paolo, cioè noi siamo il tramite perché la vostra generosità cresca sempre di più, perché voi diventiate sempre più ricchi, appunto, nella generosità, no? Per mezzo nostro. Allora, per mezzo nostro, un ringraziamento a Dio. Ecco qui, ancora una volta c'è un ringraziamento, in greco, eucaristian. Vedete che è un altro termine liturgico, no? Quindi abbiamo la benedizione e la grazia prima, e poi c'erano tutti i termini liturgici di abbondanza, eccetera. E qui addirittura, quindi per mezzo nostro, cosa succede? Si alza verso di Dio un ringraziamento a Dio, perché, e di nuovo qui, la diaconia della di questa liturgia, avete visto che tutto è liturgico, eh? È la diaconia di questa liturgia, che adesso chiama Eucaristia, quindi è come dire, guardate che la vostra vita cristiana è una Eucaristia, è una messa, voi offrite il pane e il vino, Dio vi restituisce il corpo di suo figlio, un'abbondanza immensa. Voi offrite la vostra povertà e Dio la arricchisce, ricordate la moltiplicazione dei pani, 5 pani e 2 pesci che diventano cibo per una moltitudine immensa. Quindi, perché la diaconia di questa liturgia non solo è completante le indigenze dei santi, e anche qui è interessante, è una parola lunghissima, pro santa plerusa. Poi una parola prosanta plerusa, che vuol dire, c'è un dentro il plerò che vuol dire completare, e poi mettere, è un completare pieno, insomma, no? Quindi questa liturgia è una liturgia che completa, cioè che riempie, ecco, le indigenze dei santi. Quindi questa povera gente aveva bisogno, voi avete offerto il vostro pane e il vino, Dio l'ha moltiplicato e i santi, cioè i poverini, ne hanno ricevuto fino ad avanzare 12 ceste, oppure fino ad avanzare 7 sporte, secondo le 2 moltiplicazioni dei pani, no? Che si trovano nei capitoli 6 e 7 del Vangelo di Marco. E di nuovo, allora andiamo avanti, quindi dietro ai santi, ma è anche questa liturgia è anche capace di far abbondare per il seuo, ancora una volta per il seuo, che abbondare, far abbondare per mezzo di molte eucaristie, pollone eucaristion, e quindi c'è un'altra eucaristia, c'è tutto un gioco di termini liturgici, è come dire, veramente qui siamo nella messa, per molti ringraziamenti a Dio, a causa della prova, perché questa è una prova, di questo servizio, di questa diaconia, e quindi tutti questi cosa fanno? Arrivano a glorificare Dio, per la sottomissione della professione della vostra fede verso la buona notizia che è Gesù Cristo, dice, sta scritto verso del Vangelo di Gesù Cristo, ma non lo so, no. Quindi è una fede che cresce verso la buona notizia che è Gesù Cristo, quindi la vostra fede è una fede di crescita, cioè voi proprio... gli altri guardando voi nasce l'Eucaristia, nasce ringraziamento, nasce benedizione a Dio, no? Perché? Perché voi avete dimostrato una sottomissione totale di fede, cioè abbandono totale a Dio, l'abbandono, la fiducia in Dio, nella provvidenza, perché non siete stati tirchi, no? E una fede, che la fede in che cosa? È una fede che si avvia verso la buona notizia che è Gesù Cristo, cioè voi credete veramente in Gesù Cristo, e la generosità della coinonia, ancora qui, la coinonia è proprio la comunione, quello che noi chiamiamo comunione, si chiama in greco coinonia, quindi avendo fatto comunione con i fratelli, la coinonia verso di loro, quindi è una coinonia in crescita, anche qui è una coinonia eis autus, eis, ancora una volta eis, progressivo, quindi una coinonia che va verso di loro e verso tutti, quindi arriva a loro, da loro arriva a tutti, vedete il bene, no? Che è un po' come un fiume che scende, prima è un piccolo, dalla sorgente ne viene un filo d'acqua, poi man mano cresce, 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 fino a raggiungere tutti, verso di voi, verso di loro e verso tutti, e con la loro preghiera per voi, desiderando voi, cioè volendovi bene, quindi notate, allora il dono scaturisce, fa scaturire la lode, il ringraziamento e l'Eucaristia. L'Eucaristia per la vostra fede, questo qui provoca, fa nascere in voi dei doni di preghiera, eccetera, la loro preghiera, vedete che il bene produce poi il bene, no? Arriva la preghiera, arriva tutto, preghiera di ringraziamento, e quindi loro, in loro cresce anche il desiderio verso di voi, cioè la simpatia, a causa della eccellente grazia di nuovo di Dio sopra di voi. Cioè il ringraziamento è perché i fratelli dicono: guarda che dono questi fratelli, loro sono un dono di Dio per noi, questi fratelli sono una grazia che arriva a noi da parte di Dio, loro non vedono tanto il dono, ma vedono il vostro cuore, vedono l'abbondanza di ciò che avete dentro. E poi aggiunge: grazie a Dio per l'inenarrabile suo dono. Cioè vuol dire che questo dono che voi avete fatto veramente è un dono che non si può neanche dire, è così grande che supera tutti, cioè è una cosa piccola, sembra a voi piccola, ma guardate che è una liturgia, che è una benedizione, che è una grazia, che poi si rigenera in nuove grazie, che diventa preghiera di ringraziamento da parte degli altri, e gli altri con ringraziamento nasce la simpatia, e dalla simpatia nasce la comunione, e dalla comunione nasce la fraternità, capite? C'è questo, mamma mia, veramente un testo molto ricco, no? Anche se io ho dovuto tradurlo in maniera, seguendo passo passo il greco, penso che voi avete lì la traduzione italiana, dà un po' il senso, ma io ho cercato di darvelo in maniera diversa, partendo un po' dal gusto del greco. Ora, dicevo che Paolo ci presenta quali sono i cinque motivi teologici. Io adesso ve li elenco, adesso li ripetiamo, quali sono i cinque motivi? Il primo motivo è che la colletta esprime la fiducia dei fedeli in Dio, cioè vi ricordate che ho detto la provvidenza, cioè vi fidate della provvidenza, sapete che Dio, c'è Dio, e Dio provvede, Dio non vi lascia soli. Quindi la prima cosa, Paolo vuol dire, guardate che voi in questo modo esprimete la vostra fiducia in Dio. Secondo, Dio dona con tale generosità che i corinzi a loro volta possono dare generosamente con gioia agli altri, no? Dio che dà il seme al seminatore, no? Questo Dio che non ti lascia mancare, chi semina scarsamente, scarsamente raccoglierà, no? Dare con benedizione, quindi questo Dio ti dà. Terzo motivo teologico importante, Dio è fedele e ricompensa quelli che mettono i propri beni a disposizione degli altri. Cioè guarda che Dio, tu puoi essere magari, puoi dare poco, ma guarda che quel poco lui lo trasforma, cioè lui è molto più fedele. Se anche tu dessi poco, lui ti dà molto di più di quello che speri. Questo è il terzo motivo. E poi ancora un quarto motivo, io ne ho identificati cinque, quindi ve li dico un po' così, riassumendo un po' tutto questo lungo capitolo. Il quarto motivo, portando a termine la colletta, i cristiani di Corinto e le chiese dell'Acaia confermano con questo gesto la loro fede nella buona notizia che è Cristo, abbiamo visto, no? Cioè, voi facendo questo, voi dimostrate nel concreto che credete veramente che quello che ha detto Gesù è vero, che quello che ha fatto Gesù è vero, che Gesù è la buona notizia che cambia le cose. Nell'alternativa dell'essere cristiani, nel significato di essere santi, cioè diversi, cioè voi dimostrate che si può essere diversi, che si può avere un comportamento che non è omologo con quello di tutto il mondo, con quello dei pagani, eh? Voi non siete di quelli che dicono e poi non fanno, ma avete dimostrato che il Vangelo è veramente una buona notizia, quindi che cioè, voi avete fede, cioè vi affidate profondamente, infatti si parlava di fede profonda, no? La vostra sottomissione nella fede verso la buona notizia che è Gesù Cristo. E quinto motivo, è quello che abbiamo visto per ultimo, la colletta favorisce anche una comunione spirituale più intensa tra i fratelli, di Corinto, della Caia, della Macedonia, con la Chiesa di Gerusalemme. Cioè, tra gli uni e gli altri nasce una fraternità che non è più fondata semplicemente sul volemose bene, sì, ci mandiamo delle lettere, dei bigliettini di Natale e Pasqua, ma fondata sul mettere la mano al portafoglio, cioè sul dire noi condividiamo con te la tua difficoltà, noi veniamo in aiuto, noi ti veniamo, quindi questo favorisce la comunione spirituale intensa, la coinonia, ecco. E credo che, insomma, qui si riassume un po' tutto, questi due capitoli, San Paolo fa un po' la sintesi, no? In questo secondo capitolo, prima il primo capitolo ha spiegato il come, il fare, eccetera, e qui invece comincia concretamente a dire guardate il senso profondo, anche là lo accennava, ma qui usando tutti questi verbi liturgici, queste parole liturgiche, ci dà l'esempio, dice guardate che voi state veramente vivendo quella messa che celebrate, no? Come dire, la messa è finita, andate in pace, guardate che la messa comincia adesso, quando si esce dalla chiesa. È lì che si comincia a vivere l'Eucaristia. Hai ricevuto Gesù, che è la buona notizia, comincia a diventare tu una buona notizia, con la tua vita, col tuo stile, col tuo modo di essere. E allora anche qui davvero, Signore, che cosa desidero e voglio? Anch'io desidero e voglio diventare così, desidero e voglio far entrare dentro di me queste convinzioni che mi permettano di vivere veramente da cristiano e non soltanto di dire di essere cristiano. Ricordate quello che diceva il Papa mercoledì scorso nella sua catechesi in piazza San Pietro, quando diceva che non è il sapere ma è il vivere. Non è il cristiano, non è colui che sa a memoria il catechismo, ma è colui che lo vive. Non abbiamo bisogno di persone che bla 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 bla. Ricordate quello che Beato Cardinal Newman, John Henry Newman, diceva della grammatica dell'assenso, cioè passare dall'assenso nozionale, cioè dal sapere, all'assenso reale, cioè al vivere. Quasi a dire, guarda che è la realtà, il segno vero del tuo pensare. Nessuno ha mai sfamato la gente con le idee, no? Abbiamo visto San Vincenzo De Paoli, non le ha sfamate con le idee, e ogni volta che arrivava qualcuno apriva la porta, no? In fondo era come se il Signore ogni volta mettesse davanti qualcosa per cui si poteva impegnare, quindi ha cominciato con i poveri, la bambina abbandonata, poi i poveri che avevano fame, poi man mano i malati, e poi alla fine sono giunti i bambini abbandonati, no? E anche lì la cosa più difficile, perché pensate cosa vuol dire per l'epoca, no? Non era bambino una vita, frutto del peccato, bambini abbandonati, e non toccherò mai una roba del genere, è difficile vincere, eh? Pensate cosa vuol dire questa logica che è legata alla cultura, eh? In Cina mangiano normalmente i topi. Voi li mangiate i topi, io no. Mi pensavo di mangiare il topo, mi fa schifo. Però fa parte della cultura, quindi in quell'epoca la cultura era proprio questa, quindi è un tabù. Io questi bambini neanche li tocco. E allora capire invece dire no, qui è un'occasione nuova che il Signore mi dà per superarmi e per diventare nuovo, per diventare creativo. Un'occasione per inventare qualcosa di nuovo, qualcosa di inedito, che esprima di nuovo l'amore. E qui capite che il rifare le vecchie cose sono capaci tutti, inventarne di nuove è tipico del cuore di una mamma, di un papà, che ne inventa tutte pur di venire in aiuto ai suoi figli. E Dio fa così, Dio ne inventa tutte ogni volta. Ecco, allora dicevo, tanto cominciare a vivere tutta la nostra vita come una messa, no? Tutta un'Eucaristia, vivere tutta una liturgia, la nostra vita una liturgia di lode, di ringraziamento e di dono al Signore. Capite che se noi cominciamo da lì, tutto il resto viene da solo, io penso che è così. Più noi siamo convinti di questo e più tutto vive, noi viviamo sotto lo sguardo di Dio in questa liturgia, la nostra liturgia diventa poi pratica, concreta. nostro servizio ai fratelli non è se non la continuità di quello che abbiamo vissuto in chiesa.